Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati, cari ascoltatori, alla terza puntata della Ballata di Temi di Michele Zanetti, letta e narrata da Concetta Murè e Loretta Brunello. Nella seconda puntata abbiamo seguito le vicende di Temi, che conosce nella triste circostanza del funerale del piccolo Carlo la maestra Santina e se ne innamora. Arriva al giovane, temuta ed aspettata, la chiamata alle armi, che lo obbliga a lasciare il suo mondo e i suoi affetti. Dopo la disfatta di Caporetto, il giovane fugge e riesce a riparare presso una famiglia di contadini sfollati nella laguna di Marano, e lì si nasconderà alle forze dell'ordine per circa un anno. Temi è di aiuto nella pesca e nella sopravvivenza giornaliera alla famiglia che lo ha accolto. Finita la guerra, Artemidoro torna a casa, alla sua valle lagunare. Tristi notizie lo colgono al sospirato rientro nella sua laguna. La madre Maria e la sorella Elisa, abbandonato il Cason, si erano rifugiate a Lughignano. Il vecchio Felice era morto, lasciandogli in eredità le sue povere cose e la testimonianza del suo affetto. Ma notizia ben più tragica dovrà ancora colpirlo. Temi, prima di raggiungere Lughignano, dove vive ora la sua famiglia, sente per la prima volta parlare della bonifica che avrebbe prosciugato la palude. Ne rimane sconvolto, come se tutto il suo mondo stesse per sprofondare nell'oblio. Quando giunse al raggruppamento di misere costruzioni, si avvicinò a delle persone ferme davanti al cimitero.
Entrò brevemente entro la cinta muraria del Campo Santo e, affiancato un anziano che se ne stava in disparte, lo interrogò a voce bassa. «Ditemi, cos'è successo? Cos'è che ha fatto tutti questi morti? Cosa sta accadendo qui?»
«Questa è la Spagnola», gli disse il vecchio. «È cominciata da quasi un anno, ma muoiono ancora come le mosche, i bambini soprattutto, ma anche i vecchi come me». Poi, dopo una breve pausa, proseguì. «È una febbre maligna che ti fa scoppiare i polmoni. È un castigo di Dio. Ecco che cos'è, un castigo di Dio. Se Dio esiste ancora». Artemidoro se ne stette in silenzio, con la testa bassa, quasi stesse pensando. In realtà stava soltanto ripetendo mentalmente a se stesso che non c'era misericordia né giustizia in questa terra, né divina né umana.
Dopo breve ricerca, Temi trova la sua famiglia. La miseria e la disperazione di quelle persone così duramente provate lascia il posto alla grande gioia di ritrovarsi. Sua madre e il fratello avevano dato per certo che lui fosse morto in guerra e poterlo riabbracciare rese felici tutti loro. Poi l'urgenza per il giovane fu di rivedere la Santina, il suo grande amore, che gli fu d'aiuto a vivere durante i terribili anni trascorsi. Una volta raggiunta la cittadina di Oderzo, però Artemidoro si scontrò con una nuova tragedia. La maestrina era stata vittima, come tanti altri, della febbre spagnola. A questo punto, Parve che le forze e l'interesse per la vita fossero andate in frantumi e solo con un immenso sforzo Artemidoro provò a riprendere in mano le redini del suo destino. Suo fratello Gabriele lo esortò a lavorare per la bonifica facendo il badilante. Dopo 2 giorni Temi decise di farsi ingaggiare anche lui.
Dopo 2 giorni Artemidoro era in fila con altri 50 uomini e ragazzi in attesa di essere ingaggiato per il lavoro della bonifica. I badilanti maschi di età compresa tra i 15 anni e i 50 giungevano al piazzale in cui aveva luogo l'ingaggio, che era ancora buio. Sciamavano in silenzio lungo le stradine fangose, uscendo dalle baracche uno ad uno e via via riunendosi in piccoli gruppi in squadre, ciascuno con la speranza che quello sarebbe stato un giorno buono per lavorare. Camminavano nella luce incerta del far del giorno, come fantasmi blu, cui di tanto in tanto la brace di una sigaretta avvolta in fretta brillava tra le labbra. Camminavano un po' curvi, intabarrati nelle mantelle pesanti, con gli zoccoli ai piedi e le calze di lana grossa, con i cappellacci calati sugli occhi e il fiato che si condensava in sbuffi appena visibili. Così era ogni mattina, con l'eccezione dei giorni di pioggia battente. Poi avveniva la selezione, la formazione delle squadre, l'assegnazione dei compiti, la distribuzione degli attrezzi. Infine il lavoro. Artemidoro si era lasciato avvolgere e travolgere passivamente da quel raccogliticcio esercito d'uomini dalle braccia lunghe, armati di vanga e di carriole. La sensazione era quella di vivere un'infima condizione, di animale da lavoro, come la precedente esperienza era stata di animale da lavoro e da combattimento. Per lui era comunque assai più importante affogare il dolore e impedirsi di pensare, fino al punto da giungere a sera sfinito, al punto da abbandonare le membra sul pagliericcio e riprendere il mattino dopo, a testa bassa, come se fosse il primo giorno.
Quasi contro la sua stessa volontà, Artemidoro venne sottratto dalla sua bulia ascoltando le parole di un compagno di lavoro. Era un giovane veneziano, Aldino, dalle idee rivoluzionarie, che gli ricordavano chi al fronte gli aveva acceso per la prima volta questi sentimenti.
Lo affascinava in particolare la giustizia. Questa parola troppo usata e pericolosa. Lo seduceva la certezza della giustizia umana in luogo di quella divina. E ancora il diritto ad una paga decorosa, ad un orario che consentisse di vivere, ad avere tutti di che sfamarsi e vestirsi, a imparare a leggere e scrivere, a professare senza timore le proprie idee. Erano magiche quelle parole e quelle idee, perché dietro la loro apparente semplicità si celavano contenuti di forza inimmaginabile, capaci di smuovere le coscienze, di svegliare le menti, soprattutto di far sognare popoli interi.
I discorsi sovversivi del badilante veneziano Aldino suscitavano però anche preoccupazione fra i padroni e un giorno 4 carabinieri lo prelevarono di fronte ai compagni ammutoliti e lo portarono via.
Artemidoro fu tra coloro che più rimasero sconvolti da quel fatto. Dal giorno in cui Aldino fu portato via, il cantiere non ritrovò più l'animazione, la concitazione e l'allegra operosità che l'aveva caratterizzato negli ultimi mesi. Gli uomini cominciarono a sospettare l'uno dell'altro. E chi più si era esposto, esprimendo ad alta voce il proprio parere e la propria sofferenza, ora temeva di essere tradito dai compagni. Nel cuore dell'inverno, che aveva condotto al 20, giunse infine per molti la decisione di partire.
Gabriele, il fratello di Artemidoro, fu tra quanti decisero di abbandonare la vita meschina delle loro terre e andare in America a cercare fortuna. Dopo molto pensare, fu deciso da tutta la famiglia che partisse anche la sorella Elisa, perché Gabriele non si fosse trovato completamente solo, e anche nella speranza che lavorando in due avrebbero potuto guadagnare abbastanza. Il distacco fu doloroso. Tutti pensavano in cuor loro che quello era un addio. Artemidoro, rimasto solo con la vecchia madre, si interrogava spesso sul disagio interiore che gli abitava il cuore e decise che gli era impossibile continuare a lavorare per il progetto di distruzione del suo mondo tanto amato.
Verso la metà del mese di maggio del 20, Artemidoro, il pescatore, il cacciatore, l'uomo del fango e della canna, l'uomo delle maree e della bora, del sole implacabile e delle secche, dei pantani e della salsedine, aveva ritrovato la strada del suo destino ed era tornato a casa. La vita interrotta da eventi implacabili che nessuno aveva voluto ma che tutti avevano subito, poteva ora ricominciare, recuperare i suoi ritmi, i suoi orari di sole e di marea, le sue pause, gli ozi lenti e dolci e le ore di luce interminabili delle sere d'estate. Artemidoro percorse senza fretta le vie d'acqua che avevano fatto da palcoscenico alle sue fanciullesche imprese di nuoto e di pesca, alle sue sciagure familiari, alle sue intense relazioni umane. Ebbe la sensazione che la guerra appena conclusa avesse esercitato i suoi malefici influssi anche su quella frontiera e sulla sua gente, che avesse attivato nelle comunità di pescatori irreversibili processi di disgregazione, di deriva dell'abilità professionale e di perdita d'identità. Alla fine del suo vagare alla ricerca della perduta cultura dei luoghi, decise di tornare a trovare il suo vecchio maestro, Nane Cepa.
A ritornare alla vita di pescatore e cacciatore di palude significò per Temi riallacciare i rapporti di amicizia e affetto che gli eventi tragici degli ultimi anni avevano interrotto. Nella famiglia del suo vecchio maestro, lui si sentiva come una sua seconda casa e qui, in maniera del tutto inattesa, lui ritrovò l'amore. Cesira era la figlia diciottenne di Nane e nei mesi che seguirono la decisione di Artemidoro di ritornare a vivere al suo cason diventò il nuovo motivo di vita del giovane, che credeva di aver scelto la solitudine come compagna per il futuro. I due giovani, felici e storditi dalle emozioni dell'innamoramento, iniziarono presto a fare progetti per l'avvenire. Ma la situazione economica in cui versavano non dava loro molte sicurezze. Fu deciso insieme che Cesira andasse a lavorare come servetta presso la famiglia Marsanutto, commercianti arricchiti col mercato nero durante la guerra. Ora vantavano alla tisana una posizione sociale ed economica invidiabile.
A maggio la Cesira era tornata dalla tisana. L'aveva fatto in un giorno insolito e portando con sé fagotti che al solo vederli annunciavano il suo distacco definitivo dall'esperienza di lavoro che l'aveva coinvolta e alla quale si era data con tanta convinta partecipazione. Alle domande che la madre le aveva fatto aveva risposto a monosillabi. e con atteggiamento distaccato e quasi infastidito. La Cesira era incinta di quasi 2 mesi. La rivelazione ebbe sull'intera famiglia, ma soprattutto sui genitori, l'effetto devastante di un lutto improvviso. Sconforto, delusione e rabbia si mescolarono nell'animo di Nane Cepa a formare un intruglio distruttivo, i cui effetti si manifestarono nell'immediato con le botte impietose che gli inflisse alla figlia, al punto che la stessa madre dovette intervenire a proteggerla e che il fratello quindicenne, Guido, sconvolto dalla violenza e dalle urla, prese la batea piccola e corse a chiamare Artemidoro. Il giovane non immaginava neppure lontanamente cosa l'aspettasse. Giunto al pontile, vi salì d'un balzo, lasciando al ragazzo che lo seguiva il compito di ormeggiare la barca. Ma dinanzi a Nane Cepa s'era fermato e aveva atteso in silenzio e non senza trepidazione che questi alzasse lo sguardo e gli dicesse qualcosa. Lui rigirava il cappellaccio consunto tra le mani nodose e il suo cranio calvo e incorniciato di peli bianchi luccicava al sole. E tuttavia egli non parlava. Poi, trascorso un tempo che ad Artemidoro parve infinito, disse 2 parole, 2 sole, che nel cuore di Artemidoro ebbero lo stesso effetto dei colpi di una mitragliatrice austriaca, di quelle che sparavano a bruciapelo e che, protette dai reticolati, facevano esplodere la carne viva. È incinta.
Temi, sconvolto e incredulo per la notizia, vagò per giorni con la sua barca nei meandri della laguna, dove lo ritrovò Don Mario, che, avvertito dalla povera Maria e da Nane Cepa, disperati entrambi per la scomparsa del giovane, lo avevano cercato affannosamente.
Quando Don Mario l'aveva ritrovato, nel pomeriggio di 2 giorni dopo, egli era ancora lì e quando lo vide non disse nulla, non manifestò sorpresa, quasi lo stesse aspettando. L'anziano prete, affannato dallo sforzo del remo e dalla risalita della sponda, gli si avvicinò invece con il volto sudato e con l'espressione corrucciata di chi deve chiedere la riparazione di un torto. E quando fu a pochi passi da lui, l'apostrofò dicendo: «Figlio d'un cane, proprio in capo al mondo dovevi ficcarti. Non ti bastava un'osteria per ubriacarti in solitudine, come fanno tutti i cristiani che debbano dimenticare una disgrazia. Volevi forse farmi scoppiare il cuore con quei maledetti remi e con quella barca infame che sulla chiglia ha più ostriche e balani di una vecchia bricola». Artemidoro avrebbe voluto sorridere al vecchio prete, avrebbe voluto esprimergli la sua riconoscenza per essersi occupato di lui, almeno con un sorriso, ma non ce la fece. Allora il prete capì e gli si sedette vicino, gomito a gomito, nell'erba. «Temi», attaccò il prete con voce pacata, «tu ne hai sopportate tante nella vita e sei abbastanza forte per farti una ragione di quanto è successo». «Chi vi ha detto cosa è successo?» disse di rimando il giovane. «L'ho saputo da Nane Cepa. È venuto lui da me a chiedere una benedizione e a pregarmi di aiutarlo a cercarti, che la Maria era disperata. Cosa potete sapere voi di cosa si prova quando vieni a sapere che la tua donna aspetta un figlio da un altro? Dal padrone, da un infame, da uno che la trattava da sguattera e che se ne è approfittato?» «Certo, questo io posso solo immaginarlo», rispose Don Mario, «ma so un'altra cosa, che tu faresti bene a metterti in mente. Ancora con la storia del perdono, ancora con la storia della giustizia di Dio, ancora con la storia che nell'altra vita, da morti, saremo tutti uguali e i torti verranno tutti riparati? È questo che siete venuto a dirmi?» «No», disse il prete. Non si tratta di questo, ma del fatto che i figli sono tutti uguali. Loro non c'entrano nulla con gli errori di chi li mette al mondo. Artemidoro non rispose. A questo non aveva pensato. E allora il prete incalzò. Quella ragazza così giovane, lasciata sola. Quei farabutti, quelli la fanno sempre franca. Siamo sempre noi a pagare per loro. E cosa vorresti fare tu? Cosa vorresti fare? Rovinarti? Pensa a quante ne ha passate tua madre. Non ti sembra che basti? Io non mi porto a casa un bastardo, replicò duro Artemidoro. E quella non la voglio più vedere. Il prete tacque, quasi che il peso di quella sconfitta gli impedisse di parlare. Poi, dopo qualche minuto, disse: Dai, vieni che andiamo a casa.
Finisce qui la terza parte della ballata di Temi di Michele Zanetti, interpretato dalle voci di Concetta Murè e Loretta Brunello. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della quarta parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.